Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva in diretta dalla Radio Vaticana, da Luca Collodi. Io ringrazio Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, Eva Rohrmann in regia. Oggi parliamo del nuovo ospedale San Gallicano di Roma. Si trova a Trastevere. Da questo mese di gennaio ha nuove capacità di cura, soprattutto per migranti, turisti, senza fisse dimora. Vedremo tra qualche istante di parlarne con il dottor Luigi Toma, che è un infettivologo dell'Istituto Nazionale Promozione della Salute per le popolazioni migranti. Io ho riassunto, professor Toma, forse in modo un po' improprio. Comunque, di cosa si tratta?
Si tratta di una iniziativa certamente innovativa e originale in tutta Europa, voluta fortemente dal ministro della Salute Livia Turco, che ha istituito questo nuovo Istituto Nazionale per la Medicina delle Migrazioni e il Contrasto delle Malattie della Povertà. Questa ferma volontà deriva dalla considerazione epidemiologica, statistica, che il numero di persone, sia di immigrati sia di persone povere italiane e immigrati, è in continuo aumento. Gli ultimi dati Istat ci parlano di 10 milioni, forse 17 milioni di persone italiane che vivono intorno alla soglia della povertà, e i dati ci confermano che il numero di persone che arrivano in Italia da altri paesi è in continuo aumento, e mi riferisco non soltanto agli immigrati ma anche ai turisti. Abbiamo sentito in questi ultimi giorni, soltanto a Roma nel 2007 sono state registrate 20 milioni di presenze ufficiali negli hotel di persone che per turismo o per lavoro e turismo si sono comunque recate nella nostra città e nella provincia. E a questi dati bisogna aggiungere poi dei dati, come dire, meno ufficiali o comunque meno noti, che sono quelli relativi ai turisti che si spostano e vengono a Roma in camper o in tenda o in villaggi, in camping, eccetera. E quindi, come dire, rivolgere una maggiore attenzione a tutta questa popolazione, che poi fa parte di una popolazione più grande che viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come Human Mobile Population, cioè popolazioni umane mobili, è certamente un compito primario per chi si occupa di sanità e in particolare di sanità pubblica in Italia ma anche in altri paesi.
Dottor Thomas, si può parlare quindi di un nuovo istituto nazionale di promozione per la salute all'interno del San Gallicano, che già peraltro si occupava di queste tematiche?
Questo nuovo istituto nasce proprio sull'esperienza della struttura complessa di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale che già era presente all'interno del San Gallicano, e il San Gallicano con gli istituti fisioterapici ospitalieri hanno appunto firmato una convenzione con il nuovo istituto per permettere di potenziare le attività che sono state svolte negli ultimi 25 anni, 26 anni da questa struttura complessa a favore non solo degli immigrati, sebbene, come dire, a Roma la struttura diretta dal professor Aldo Morrone era conosciuta come l'ambulatorio per gli immigrati, in realtà non ha mai avuto questo nome, ma appunto il nome era più complesso perché si voleva ricordare l'importanza in termini di salute pubblica, di prevenzione della salute per tutti, che non bisogna rivolgere le attenzioni soltanto agli immigrati ma a tutte le popolazioni a maggior rischio di esclusione sociale.
Quando si parla di Istituto Nazionale di Promozione, che cosa si intende? Un istituto di ricerca, un ospedale o cos'altro?
È un istituto che nasce come istituto di ricerca e formazione, ma che grazie a questa convenzione con il vecchio San Gallicano diventa anche un istituto di cura, e nasce insieme anche ad altri due centri regionali, è importante dirlo, che sono rispettivamente in Puglia e in Sicilia, e insieme a questi, oltre ovviamente al Lazio, insieme a queste tre regioni, questo nuovo istituto si propone appunto come obiettivi principali quello di ridurre il rischio di malattie nelle popolazioni a maggior rischio di esclusione sociale e di promuovere degli interventi di sanità pubblica che a basso costo abbiano un'alta efficacia in termini di promozione della salute, non solo delle fasce socialmente svantaggiate, ma anche di tutte le altre persone che vivono lì dove c'è un maggior afflusso di persone o una maggior presenza di persone a maggior rischio di esclusione sociale. E parlo degli zingari, dei senza dimora, dei barboni, italiani e non, e quindi di tutte quelle persone che vivono nella nostra città in in maniera, come dire, visibilmente invisibile. Io che per andare al lavoro faccio la Flaminia tutte le mattine, vedo lungo la Flaminia che stanno ricomparendo tutti quelli che vengono definiti con gentile eufemismo insediamenti spontanei, ma che non sono altro che baracche di povera gente, a volte anche italiani, che trovano alloggi di fortuna in queste circostanze perché non hanno la possibilità di arrivare a fine mese e quindi spesso sono costretti a vendere o si indebitano, e poi quando rimangono da soli, soprattutto dopo eventi familiari che possono essere il divorzio o la separazione, sono costretti a trovare degli alloggi di fortuna lungo le sponde del Tevere.
E questo è un tema che meriterebbe ulteriore riflessione, già ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, ma noi vogliamo andare a fare un passo in avanti quest'oggi proprio per parlare di questo nuovo istituto di ricerca, perché voi vi specializzate anche nella cura e nella prevenzione, ad esempio, di malattie per quanto riguarda missionari cattolici che vanno in Africa, ad esempio, ma anche nello stesso tempo di turisti che vanno magari in zone africane e asiatiche per puro divertimento. Quindi c'è anche una sorta di panoramica umana veramente varia, da chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, dai poveri, dagli immigrati, agli zingari, ai missionari religiosi, ai turisti che vanno magari perché hanno qualche soldo in tasca e vogliono vedere i nuovi paesi. Quindi è a 360 gradi il vostro intervento.
Esatto, lei ha perfettamente ragione. Così come deve essere qualsiasi intervento di sanità pubblica, cioè non si può pensare di promuovere la salute pubblica occupandosi solo di alcune fasce, di fasce ristrette della popolazione. Bisogna occuparsi di tutte queste fasce di popolazione che, in relazione soprattutto a fenomeni poi sociali di grande importanza come quello della globalizzazione, della velocità dei viaggi, attualmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 1.250.000.000 di persone che ogni anno si spostano, oltrepassano i confini del proprio paese. Bene, non considerare globalmente tutta questa grande quantità di persone significa fare degli interventi sanitari non efficaci in termini di promozione della salute.
E allora, professor Toma, proviamo ad approfondire brevemente un primo aspetto: le malattie dei missionari, dei religiosi che partono per testimoniare la fede cristiana. E qua il problema è ampio.
Certo, è un problema ampio perché intanto mi permetta di ringraziare tutti i missionari che si spostano dall'Italia e vanno a vivere in condizioni di grande disagio sociale, abitativo. Io lo posso dire perché nei miei viaggi in Mozambico, Ruanda, Etiopia, in Africa, insomma anche in Asia, in Sri Lanka, ho conosciuto tanti missionari che danno veramente una grande testimonianza di fede e di rispetto della dignità degli esseri umani lavorando in condizioni di grande disagio, e a loro va tutto il mio personale ringraziamento e la mia grande stima. Le malattie, tornando sull'aspetto tecnico dei missionari, possono sostanzialmente essere suddivise, quelle a cui sono esposti con maggior frequenza, in due grandi gruppi, che sono quello delle malattie infettive. Ovviamente questo grande capitolo è quello più frequente, più importante in termini di prevalenza, in termini numerici, perché spesso i missionari vivono in condizioni in cui non è possibile, per esempio, avere tutti i giorni una quantità di acqua pulita da utilizzare sia per bere sia per lavarsi, e comunque le condizioni di disagio sociale favoriscono certamente più di altre malattie, favoriscono l'insorgenza di malattie infettive. In molte zone poi dell'Africa queste malattie si caratterizzano per la presenza proprio di malattie tropicali, che sono particolarmente importanti ovviamente lungo la fascia dei tropici, e poi ci sono tutta una serie di altre malattie che potremmo definire di tipo cronico-degenerative e che sono legate anch'essa alle condizioni di vita, ma più spesso da mettere in relazione per esempio alla mancanza di follow-up, alla mancanza di controlli periodici, che i missionari ovviamente non fanno, perché con questa grande forza, con questa grande testimonianza di fede e di rispetto della dignità degli uomini che loro vivono e ci testimoniano ogni giorno, non hanno purtroppo in molti di questi paesi, e parlo dell'Africa ma anche di aree del sud-est asiatico, dell'America Latina, ma anche in alcune zone della stessa Europa, intesa in termini geografici, insomma dagli Urali alla Siberia, e in queste zone geografiche dell'Europa alcuni missionari per esempio sono esposti anche ad alcune forme di malattie infettive ben conosciute come la tubercolosi, però che hanno in alcune zone dell'Europa dell'Est una particolare aggressività, perché parliamo di casi di tubercolosi farmaco-resistente, che è una delle nuove emergenze in termini di malattie infettive. Mentre per quanto riguarda le malattie cronico-degenerative, sono quelle correlate allo stile di vita che sostanzialmente è privo di controlli periodici, privo di interventi di prevenzione e spesso con delle condizioni, come dire, di alimentazione inadeguate.
Dottor Toma, quali sono le malattie più frequenti in un missionario?
Certamente, come dicevo prima, le malattie infettive sono quelle a maggior rischio.
Quindi
parlo della malaria, parlo della febbre gialla o della febbre anche di chikungunya. C'è stato recentemente anche un episodio di epidemia di chikungunya anche in Italia, come abbiamo visto, intorno a...
Cos'è questa? Mesi.
Questa febbre di chikungunya è una malattia tropicale che fino ad ora non si era mai verificata in Italia e che è stata importata non da un missionario ma da un cittadino italiano che, ritornato nel suo paese in Africa, si è ammalato proprio il giorno prima di partire e il giorno dopo, vivendo in una zona dove la zanzara tigre è abbastanza presente, e ammalandosi qui la zanzara tigre ha trasmesso questa malattia. Ci sono stati 250 casi circa nel periodo compreso tra giugno e settembre. Ecco, e questa è una delle malattie, per esempio, a cui sono esposti, ma parliamo anche di malattie più importanti come Ebola, parliamo anche del colera, perché in alcune zone dell'Africa purtroppo il colera, anche con piccoli focolai epidemici, continua ad essere, come dire, una malattia importante, direi costantemente presente tutto l'anno. E parliamo di tutta una serie di patologie infettive tropicali a cui i nostri missionari sono più esposti, perché purtroppo in quelle aree spesso, voglio dire, non è pensabile fare una profilassi, per esempio, per la malaria in un missionario che sta lì 10 anni, oppure bisogna utilizzare dei farmaci meno efficaci rispetto alla profilassi della malaria che fa invece un turista che va soltanto per 2 settimane. Allora lì è più facile, come dire, controllare l'eventuale sviluppo di malattie tropicali, mentre nel missionario che vive per lunghi periodi in zone malariche diventa tutto molto più complesso, insomma.
Questo per quanto riguarda i missionari. Altro aspetto che potrebbe essere apparentemente in contrasto, la parte turistica, la gente che viene da voi chiedendo consigli per andarsi a divertire. Potremmo sintetizzare anche in questo modo: magari invece uno parte per conoscere nuove tradizioni, nuovi paesi, nuovi costumi. Ecco, in questo caso spesso, mi permetto di dire, dottor Toma, c'è anche tanta ignoranza da
purtroppo
parte di chi fa il turista e che magari si improvvisa spesso in turista cercando di mettere insieme mete attraverso internet, non conoscendo le situazioni locali, anche non solo da un punto di vista di salute ma anche di sicurezza per la propria persona, da un punto di vista di ordine pubblico.
Sì, è verissimo quello che dice, e da una parte c'è un po' di ignoranza da parte delle persone che pensano, come dire, di organizzarsi una vacanza homemade, fatta in casa, insomma, con l'aiuto del computer, con l'aiuto di internet, forse per risparmiare anche qualche soldo. E però accanto a questo noi come servizio pubblico dobbiamo essere sempre più presenti proprio per pubblicizzare la necessità e l'opportunità che, prima di qualsiasi viaggio, i turisti che si spostano dalla nostra città per andare in zone esotiche, bellissime, sicuramente da visitare, si rivolgono ad un centro di medicina del turismo come il nostro del San Gallicano, o come gli altri 3 o 4 centri che ci sono a Roma, per avere una serie di consigli anche pratici, perché vede, per esempio, la malattia più frequente tra i turisti è la diarrea del viaggiatore, che invece è meno frequente in chi, come i missionari, sa bene quello che deve mangiare e bere quando arriva in un posto dove ha già vissuto o dove comunque vive e conosce da tempo la situazione. La diarrea del viaggiatore è facilmente prevenibile, basta evitare di bere acqua che non sia sigillata, chiusa, basta evitare di mangiare verdure crude, basta evitare una serie di contatti con liquidi che vanno dall'acqua o a delle preparazioni locali che vengono preparate usando il ghiaccio e quindi utilizzando sempre l'acqua corrente, che per le popolazioni che vivono in questi posti non rappresenta un rischio, perché la carica batterica presente nell'acqua, come dire, è stata già ampiamente assorbita, tra virgolette.
Quindi ci sono
persone,
gli anticorpi che,
esatto,
riescono a lavorare meglio in popolazioni autoctone che non,
e che quindi impedisce lo sviluppo della diarrea del viaggiatore, mentre il turista, anche bevendo un banale cocktail con un paio di cubetti di ghiaccio preparati con quell'acqua locale, può andare incontro ad episodi che poi sono autolimitanti, sì, certamente non gravi per la salute, ma che possono comunque rovinare la vacanza. Accanto a queste malattie come la diarrea del viaggiatore o le altre diarree, diciamo sempre correlate all'uso di bevande non adeguatamente purificate, ci sono invece malattie importanti come l'epatite A o anche l'epatite B, e che insomma è il caso certamente di non prendersele durante una vacanza, soprattutto non vale assolutamente la pena. Ecco, per questi piccoli accorgimenti questo nuovo istituto insieme con San Gallicano si propone proprio di divulgare una serie di consigli pratici. E in questo modo, tra l'altro, si ottiene anche un altro grande vantaggio, cioè far passare l'idea che il viaggio per turismo sia l'occasione per fare un piccolo check-up prima della partenza e uno eventualmente dopo, nel caso in cui ci fosse bisogno, e che permette a tutti di fare un viaggio in tranquillità, una vacanza serena, avendo tra l'altro il vantaggio di avere un piccolo check-up per ogni viaggio che si fa. In genere poi il numero di viaggi così esotici a rischio maggiore non è che supera uno o due volte all'anno per la maggior parte della popolazione, e quindi ecco, a maggior ragione rivolgersi ad un centro di medicina del turismo aiuta non solo a fare una vacanza tranquilla e serena senza ammalarsi, ma anche a sapere un po' il proprio organismo, come sta, cosa è successo negli ultimi anni. Ci sono persone che vengono da noi per fare il viaggio, per avere informazioni sulla meta da raggiungere, su quello che bisogna fare per evitare di ammalarsi, e scoprono che l'ultimo check-up lo hanno fatto 10 anni prima. Insomma, non è opportuno stare così tanto tempo senza rivolgersi a un medico. Per quanto mi riguarda, io do sempre poi un consiglio: non è neanche opportuno rivolgersi tutti i giorni dal medico, perché si rischia di medicalizzare la salute, e questo noi non lo vogliamo. Però ogni tanto un check-up in occasione del viaggio è certamente una grande opportunità.
Dottor Toma, ci sono dei paesi che voi sconsigliate ai turisti proprio per questo tipo di situazioni, di rischio di prendere malattie?
No, guardi, gli unici paesi che noi, le uniche zone che noi sconsigliamo ai turisti sono le zone in cui ci sono dei conflitti in atto, mi riferisco a...
Quindi problemi di ordine pubblico.
Problemi di ordine pubblico, mentre per tutto il resto ci sono tutta una serie di accorgimenti banali, semplici, che vanno dal non bere acqua che non sia chiusa al non utilizzare per esempio l'acqua per lavarsi i denti ma utilizzare l'acqua minerale, e a tutta un'altra serie di accorgimenti tecnici ma molto banali, anche di buonsenso se vuole, che noi diamo, e in questo modo possiamo assolutamente garantire un viaggio sereno, tranquillo, senza malattie in tutte le parti del mondo.
Spesso c'è incertezza sui vaccini da fare per raggiungere certi paesi.
Sì, c'è molta incertezza perché non c'è adeguata informazione. Ancora una volta io lancio questa sfida a tutti i centri di medicina del turismo: bisogna aumentare la nostra capacità di trasmettere un'adeguata informazione sanitaria, perché per esempio la vaccinazione per la febbre gialla per molti turisti viene considerata come obbligatoria, mentre anche le linee guida internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stabiliscono che la vaccinazione per la febbre gialla va fatta solo per le persone che vanno in una zona ad alto rischio per febbre gialla, ma provenendo da un'altra zona altrettanto a rischio, ossia chi parte, in parole povere, dall'Italia per andare in un paese africano non deve fare la vaccinazione per febbre gialla, almeno che durante il tragitto non passi da un altro paese africano, e allora in quel caso il secondo paese africano chiede per legge la vaccinazione.
C'è anche un problema di malattia di ritorno, nel senso un turista va, poi torna in Italia e si porta dietro magari qualche virus?
E questo è possibile, ma questo è possibile per tutti, sia per i turisti sia per chi si sposta in genere. Ho citato prima l'esempio della febbre di chikungunya, di questa epidemia che c'è stata nel Ferrarese a giugno, e ovviamente riguarda non solo la febbre da chikungunya, ma anche tutta una serie di altre patologie infettive che vanno dalle salmonellosi minori ad alcune forme di tubercolosi. Recentemente, proprio pochi mesi fa, c'è stato su un aereo che proveniva dall'est Europa e che era diretto in Africa, c'è stato un piccolo focolaio epidemico di tubercolosi, perché il paziente in aereo aveva una tubercolosi cavitaria aperta, quindi durante i colpi di tosse ha espettorato numerosi bacilli che probabilmente hanno contagiato 6 dei 120 soggetti che erano su quest'aereo. E quindi certamente questa grande mobilità di uomini e merci favorisce ovviamente un allargamento possibile di alcuni focolai epidemici.
Ricompaiono malattie che erano scomparse fino a qualche anno fa? In Italia, però.
Ricompaiono alcune malattie non scomparse ma tenute sotto controllo per lungo tempo. Però la ricomparsa di queste malattie, e mi riferisco per esempio a malattie come la tubercolosi, è una ricomparsa che relativamente in termini numerici, in termini percentuali numerici, riguarda come al solito ancora una volta le fasce più a rischio di esclusione sociale, ossia il numero totale di casi di tubercolosi in Italia non è cambiato negli ultimi 15-20 anni, è cambiata però la percentuale di tubercolosi nei soggetti immigrati, e questo a conferma del fatto che se le persone non vivono in condizioni sociali adeguate si ammalano con molta più frequenza rispetto a chi vive invece in condizioni agiate.
Io ringrazio il dottor Luigi Toma. Abbiamo cercato di presentare attraverso questi due esempi, abbiamo parlato delle malattie dei missionari, delle malattie dei turisti, due competenze che sono proprio tipiche di questo nuovo Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti, e naturalmente poi anche la cura di chi non ce la fa, di chi non ha soldi, dei poveri, degli immigrati, dei senza fissa dimora, altra caratteristica di questo istituto che si trova inglobato all'interno del San Gallicano a Trastevere e a Roma. Questo è un po' il lavoro al quale sarete chiamati in futuro.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Quindi grazie a dottor Luigi Toma. Noi chiudiamo questo spazio dedicato a questa nuova attività a servizio dell'uomo, quindi in particolare della salute pubblica. Ringrazio Massimo D'Angelo per la parte tecnica, Eva Rorman, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.